È il momento di fare pulizia, di fare tabula rasa.
Questo è Giuseppe Conte che si prepara ad abbandonare la giunta pugliese.
Cioè, oggi ormai si sta estendendo una zona grigia, l'area della cattiva politica. E quando c'è questo non ci può essere il Movimento 5 Stelle.
Inizia a criticare l'inchiesta in corso, quindi l'affondo.
Rinunciamo ai ruoli di governo, lasciamo i nostri posti in giunta, rimettiamo tutte le deleghe.
Ecco, oggi in Closer facciamo un recap di quello che sta accadendo in Puglia, in particolare dal punto di vista politico, per capire qual è la posta in gioco tra PD e Movimento 5 Stelle. Prima di iniziare, una precisazione e un invito. La precisazione: ieri abbiamo parlato della riforma della Costituzione di Giorgia Meloni, ho detto, sbagliando, il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della Repubblica ed è il volto della maggioranza. Ecco, questo avviene, ma avviene più per consuetudine, non è per legge così. Mea culpa. L'invito invece è per chi non è ancora membro di Will. Closer è un podcast quotidiano di Will, ogni giorno alle 18 cerchiamo di fare un po' ordine tra i fatti del giorno, è riservato ai membri che ogni giorno vogliono sostenere la nostra informazione. Ecco, se volete ascoltarlo ogni giorno e entrare nella community di Will, potete farlo, abbiamo questo codice sconto che si chiama Closer 15, che dà diritto a un 15% di sconto sui piani annuali. Fatemi sapere, fateci sapere se vi piace anche Closer, e ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Guardo gli occhi tuoi e già mi sento. Questa è la voce di Tommy Parisi, figlio di Savinuccio Parisi, re incontrastato del clan Parisi da oltre 30 anni a Bari, quartiere di Apigia. Anche Tommy è tra i 150 indagati di una maxi operazione antimafia che si è tenuta a Bari nello scorso mese. L'inchiesta si chiama Codice Interno. Per lo più vertici e affiliati al clan Parremiti, tra le accuse estorsioni, droga, appalti truccati, infiltrazioni mafiose, ma anche voto di scambio politico-mafioso. E qui l'inchiesta inizia a lambire la politica. Ricordiamo che a Bari c'è un sindaco del PD, Antonio De Caro, c'è un governatore del PD in Puglia, Michele Emiliano, quindi il caso ruota attorno alla sfera del PD. I casi politici sono tre che sono emersi appunto nell'ultimo mese, come scrive il Corriere. Il primo caso riguarda un ex consigliere regionale Giacomo Olivieri e sua moglie. Loro sono stati eletti nel centrodestra, ma poi sono transitati nel centrosinistra. Secondo le accuse avrebbero avuto, insomma, qualche tipo di rapporto con uomini del clan Parisi di Bari. Il secondo caso riguarda Anita Mauro Di Noia, assessora regionale in Puglia ai trasporti, soprannominata Lady Preferenze. Secondo le inchieste, assieme al marito, insomma, avrebbe avuto rapporti con uomini del clan Parisi e avrebbe contrattato un voto di scambio politico-mafioso. Secondo le accuse, le tariffe erano 10 euro per pagare i ragazzi che accompagnavano i seggi agli elettori e 50 euro per voto per ogni singolo elettore. Questo, insomma, il tariffario. Ricordiamo che sono ancora delle accuse. Ultimo caso, scoppiato mercoledì. Vengono arrestati con l'accusa di corruzione in relazione a tre appalti l'ex assessore all'urbanistica Alfonso Bisicchio e il fratello Enzo. Uomini e ovviamente legati politicamente a Michele Emiliano, scoppia il caso politico. Da una parte il ministro dell'interno Matteo Piantedosi avvia una commissione d'indagine che deve verificare se a Bari ci sono infiltrazioni mafiose. Cioè, è una classica commissione d'indagine che dice: ci sono infiltrazioni mafiose, suggeriamo di sciogliere il comune, come purtroppo vengono sciolti tanti comuni in Italia. Quindi da una parte lo scontro Bari-governo, dall'altra lo scontro interno al centro-sinistra. Sappiamo, si parla da tantissimo tempo del campo largo, ovvero un'intesa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per unirsi definitivamente, fare opposizione a Giorgia Meloni e quindi contrastare il governo anche alle prossime elezioni europee e alle prossime elezioni politiche. Cosa sta succedendo? Tanto per cambiare, nel centro-sinistra stanno litigando, il campo largo sembra star naufragando. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, si è ribellato, insomma è rimasto scosso, dice, da queste novità giudiziarie e ha fatto due mosse. La prima, si dovevano tenere appunto delle primarie in Puglia. Si doveva scegliere tra il candidato del Movimento 5 Stelle e quello del PD, quindi era un grande momento di comunione tra Movimento 5 Stelle e PD. Bene, 48 ore prima delle primarie, Giuseppe Conte ha detto: no, noi non vogliamo più partecipare alle primarie, ci sfiliamo. Grande rabbia di Elie Schlein del Partito Democratico.
Lo voglio dire con chiarezza, così aiutano la destra.
Ecco qui l'affondo.
Io capisco che chi ha iniziato a far politica direttamente da Palazzo Chigi forse non abbia tanta dimestichezza con la militanza di base che voi rappresentate e con la fatica di costruire percorsi democratici collettivi come vi monta i gazebo delle primarie.
Cala il gelo, pare che Elly Schlein e Giuseppe Conte non si parlino e qui arriva il secondo affondo di Giuseppe Conte. Dopo giorni di continui scontri, ritira dalla giunta regionale del PD della Puglia tutti gli assessori del Movimento 5 Stelle e rinuncia a tutti gli incarichi degli esponenti grillini.
In questo momento ci poniamo fuori dal perimetro di maggioranza.
Diciamo che non c'è mai stata così tanta tensione negli ultimi mesi tra Movimento 5 Stelle e PD. Qual è la posta in gioco? Che cosa sta succedendo? Come scrive il Corriere, attenzione alle parole di Conte, perché forse non è rottura definitiva. Il suo ruolo sta oscillando tra quello di rottamatore del PD, che vestirà fino alle europee, e quello di federatore nell'alleanza. Cioè l'obiettivo è duplice. Da una parte si avvicinano le elezioni europee, e quando si avvicinano le elezioni, ogni partito vuole portare avanti la propria agenda, vuole racimolare consensi. E per farlo un po' devi liberarti degli alleati per poter giocare una partita anche da solo. Molti dicono, Conte un po' sta approfittando di questo inciampo giudiziario del PD per staccarsi un attimo in vista di giugno e fare una campagna elettorale in maniera molto più agile. Dall'altra parte, l'obiettivo è quello che inizia dopo le elezioni di giugno, ovvero da qui al 2027, data in cui sono previste le elezioni politiche nazionali, potrebbe proporsi come il federatore dell'alleanza. Della serie, sì, stiamo assieme, Movimento 5 Stelle e PD, ma perché il federatore deve essere Elly Schlein e non io? Ecco, mi inizio a preparare da adesso. Questa è un po' la posta in gioco. Come scrive il Corriere, l'impressione è che le europee saranno le primarie tra Elly Schlein e Conte su chi comanda nell'opposizione. E entrambi non se le manderanno a dire, saranno fondamentalmente scintille continue da qui al 9 giugno. Scintille che, insomma, in qualche modo continueremo a tentare di analizzare su Closer. Resta una domanda, ovviamente, ma se tu litighi da qui fino alle europee, è sicuro che dopo le europee tu ricuci l'alleanza come se niente fosse successo? In definitiva, le parole forse più importanti e più pesanti le dice il Corriere, che dice: per ora, comunque stanno andando le cose, non si vede come possa nascere un'alternativa realistica alla macchina da guerra costruita da Giorgia Meloni. E quindi, che ne sarà dell'opposizione? Dopo un anno il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha firmato una legge che abbassa l'età dell'arruolamento degli ucraini nell'esercito da 27 anni a 25 anni. Viene cancellata inoltre la norma degli esentati dal servizio militare perché sono parzialmente arruolabili e viene anche creata una lista dei cittadini di sesso maschile dai 17 anni in su. Quando abbassi l'età dell'arruolamento obbligatorio, l'obiettivo è sempre uno: vuoi poterti creare più soldati possibili. Che cosa sta avvenendo in Ucraina? La guerra va avanti da 2 anni. 315.000 soldati russi uccisi o feriti, 30.000 soldati ucraini uccisi, secondo le cifre ufficiali fornite da Zelensky, anche se secondo altre fonti sarebbero 70.000, ma c'è un problema. L'esercito ucraino ha un'età media di 43 anni, ha soldati messi in maniera malconcia e soprattutto sta finendo le munizioni. Il numero degli ucraini che si arruolano come volontari si è ormai notevolmente ridotto rispetto all'inizio della guerra. Molti, tra il milione di uomini dell'esercito ucraino che stanno appunto prestando servizio, stanno chiedendo insomma quando potranno tornare a casa. L'Ucraina ha bisogno di altri soldati, oltre che di munizioni. Ma, come scrive il New York Times, si sta scontrando con un problema, un vincolo demografico critico da tempo, ovvero a pochissimi giovani uomini. Gli uomini sani sotto i 30 anni sono una piccolissima percentuale e c'è una ragione storica spiegata molto bene dal New York Times, una ragione che inizia addirittura all'inizio del Novecento. Ci sono la prima e la seconda guerra mondiale che decimano il tasso di natalità in Ucraina. Gli effetti sono visibili ancora negli anni 90. Calcolate che l'Unione Sovietica, insomma, e anche il suo crollo nel 1991 ha fatto crollare sempre di più le nascite. Il calo, anche dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 91, dura per più di un decennio, facendo sì che ci fosse la generazione meno numerosa della storia dell'Ucraina. Diciamo che negli anni dopo il crollo dell'Unione Sovietica, appunto nel 1991, si registra un calo dei tassi di natalità un po' in tutte le nazioni satellite dell'URSS, anche in Russia, perché le economie crollarono di botto e i tassi di mortalità aumentarono tra gli anziani, principalmente a causa di malattie cardiovascolari non trattate, alcolismo e morti sul lavoro. L'Ucraina ha accusato questo calo della natalità più degli altri paesi, molto più della Russia. Da una parte perché la Russia ha 4 volte la popolazione totale dell'Ucraina, che quindi le dà un bacino più ampio di uomini da cui attingere. Dall'altra, diciamo, l'Ucraina ha sempre avuto un'incertezza sul futuro maggiore rispetto alla Russia, perché tutti i risparmi fondamentalmente svanirono e gli stipendi, anche a causa della crisi economica, divennero veramente quasi inferiori ai mezzi normali di sussistenza. Questa incertezza nei confronti del futuro ha influenzato e influenza ancora oggi la speranza, la voglia, diciamo, da parte degli ucraini di fare figli. Calcolate che nel 1991 le donne ucraine avevano in media 1,9 figli. Nel 2001, 10 anni dopo, il tasso di natalità era sceso a 1,1 figli, quindi si era quasi dimezzato. E se andiamo a vedere gli anni, quindi 10 anni dopo, 2021, stiamo parlando di quelle persone che oggi hanno tra i 18 e i 27 anni, ovvero persone che rientrano esattamente nell'età in cui si va a combattere. Per questo l'Ucraina non ha giovani da mandare al fronte. Calcolate che nel paese i quarantenni sono il doppio dei ventenni.
Gran parte dei soldati che si trovano al fronte non sono professionisti, con tutte le criticità che questo comporta per l'organizzazione e poi lo svolgimento delle operazioni militari. E poi soprattutto i soldati sono stanchi perché in molti casi non sono proprio dei ragazzini, ecco, perché spesso non sono dei professionisti, come abbiamo detto, e perché il loro morale sta calando. Sta calando perché, per quanto riguarda la situazione militare sul fronte, l'esercito ucraino non sta ottenendo dei grandi risultati. E come abbiamo detto moltissime volte, la controffensiva dello scorso anno è stata deludente. E la Russia non solo ha resistito, ma sta anche imparando dagli errori che ha commesso nel primo anno di guerra e ora sta contrattaccando.
Questo è Federico Tafuni, autore di Will Esperto di Esteri, che avete sentito spesso in Closer, che ci racconta appunto come è messo l'esercito ucraino.
E questo ovviamente ha un impatto individuale sui soldati, che banalmente avrebbero bisogno di un cambio per rifiatare dopo mesi e mesi di guerra. Molti speravano che la nuova legge sulla mobilitazione avrebbe fissato una data per la smobilitazione di coloro che sono attualmente coscritti, ma non è stato deciso nulla a riguardo. In tutto questo c'è la mancanza di risorse, banalmente di munizioni, e che questi soldati possono usare, e questo perché gli alleati occidentali, soprattutto l'Unione Europea, fanno fatica a fornire tutte le munizioni di cui ci sarebbe bisogno. Ciò non vuol dire che gli ucraini stanno mettendo i remi in barca, sia chiaro. Recenti sondaggi dicono che l'85% degli ucraini è fiducioso in una vittoria contro la Russia, però ecco, c'è bisogno da parte dell'Ucraina e dei suoi alleati di definire meglio i prossimi passi da fare, capire quanti aiuti militari verranno forniti e in generale delineare in modo più chiaro quali sono gli obiettivi militari e politici, capire meglio che cosa l'Ucraina e i suoi alleati pensano possa essere definita come vittoria.
Calcolate che la situazione per il paese non è certamente migliorata. Il numero di nascite in Ucraina tra il 2021, anno prima dell'invasione, e il 2023 si è praticamente dimezzato. Un altro fattore importante dietro il declino, dicono i demografi, è che circa 800.000 donne ucraine di età compresa tra i 18 e i 34 anni sono fuggite nell'Unione Europea. Insomma, Zelensky, firmando questa legge che abbassa l'età per l'arruolamento obbligatorio, si sta preparando a, diciamo, un'attesa offensiva russa prevista tra la primavera e l'estate. Chiudiamo questa settimana con un pizzico di ironia e la rubrica più attesa del mondo, di cui parliamo tanto anche nel nostro gruppo WhatsApp, riservato proprio ai membri di Will, in cui ogni mattina ci confrontiamo un po' sulle storie della giornata. Questa è la rubrica delle 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato, ma che erano troppo mitologiche per non essere citate, a cura del nostro Carlo Notar Pietro.
Ciao Fra, eccoci con le 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato, ma che erano troppo mitologiche per non essere citate. Anche questa settimana abbiamo dovuto fare una scelta difficile, escludendo storie importanti che vi porto brevemente nella nuova mini rubrica delle storie della settimana che vi abbiamo risparmiato, ma che erano troppo mitologiche per non essere citate e che comunque abbiamo dovuto escludere. L'eurodeputato Angelo Ciocca che fa il gesto dell'ombrello a von der Leyen mostrando polenta e cotechino. La nuova gaffe su Facebook del generale Vannacci che pubblica una foto mentre cucina degli hamburger con caption provocatoria, il misogino. L'arrivo di Azione su TikTok che pubblica un video meraviglioso per il compleanno di Calenda e il nuovo video di Matteo Renzi decisamente in coerenza con la sua nuova campagna social.
Boom! Che botte, ragazzi!
E con questa entusiasmante intro di Matteo Renzi passiamo alla quinta posizione. Dove troviamo ancora una volta Silvio Berlusconi. Questa settimana, come sapete, è sicuramente uscita una docuserie molto importante.
Se mi guardi così intensamente non riesco a continuare.
Tre episodi che raccontano la vita del giovane Berlusconi.
Senta, ma il suo peggior difetto qual è?
Ce n'ho così tanti, sono imbarazzato.
Vabbè, ma me ne dica uno. Uno.
Uno solo.
Uno vero.
Ci penso.
Ma la serie TV non è l'unica news di questa settimana che riguarda Berlusconi, perché il Consiglio dei Ministri ha approvato cose molto importanti come il documento di economia e finanza, la ratifica di vari accordi internazionali o la riforma fiscale. Ma non solo. Il CDM, su proposta del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha deliberato, e cito testualmente dal sito del governo, l'autorizzazione all'emissione di nuovi francobolli commemorativi per il 2024. E tra i nomi del lungo elenco spiccano quelli di Guglielmo Marconi, San Tommaso d'Aquino, Giacomo Matteotti, Libero Grassi e così via. E alla fine dell'elenco c'è anche lui, il presidente Silvio Berlusconi, il cui francobollo sarà emesso a un anno dalla sua scomparsa. In quarta posizione invece si piazza il nostro caro ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Le sue pubblicazioni sui social alternano da una parte video di deliri quotidiani, non suoi ovviamente, in giro per l'Italia, chi abbandona il cane o il gatto per strada, chi guida a 100 all'ora in città o chi salva una persona dal borseggiatore di turno in metro, e dall'altra parte poi c'è tutto il filone editoriale Linea Verde dove fa l'influencer in giro per l'Italia.
130 anni, una splendida storia italiana.
Di cosa sta parlando? Ma ovviamente dell'amaro lucano. A breve si terranno le elezioni in Basilicata e quindi Salvini sta girando alla ricerca delle bellezze regionali. Trattandosi di alcol, ovviamente Salvini fa una accurata e accorata, direi, precisazione.
Ovviamente consumo consapevole moderato, però.
Consumo consapevole moderato, insomma, mi raccomando. Poi parte col suo amato elenco.
Questo è uno spettacolo che ha creato lavoro, ricchezza, bellezza, italianità e orgoglio lucano.
Matteo, mi raccomando, non assaggiare l'amaro lucano prima di metterti alla guida. Ti ricordo che un tale ministro del governo Meloni ha appena fatto approvare un restrittissimo codice della strada. La terza posizione invece è occupata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ve lo confesso. È da tempo che lo sto studiando e lo voglio inserire in questa classifica. Questa settimana mi ha proprio dato il là.
Sapete perché si chiamano San Pietrini? Ve lo dico alla fine del video.
Ma in che senso, sindaco? Anche Gualtieri ormai ha preso una piega da influencer. Nell'ultimo periodo pubblica praticamente solo video da Umarell dove va a vedere e raccontare i cantieri di Roma. Qui però si è superato. Ci lascia in tensione all'inizio rimandando la curiosa spiegazione dell'origine del nome dei San Pietrini. E prima di svelarci la notiziona fa il suo solito giro in uno degli svariati cantieri romani.
Siamo a via Clivo dei Pubblici, la via antichissima che dal Circo Massimo arriva su all'Aventino, e qui stiamo mettendo 100.000 San Pietrini.
Sentite la musica di sottofondo, che entusiasmo, che passione. Poi arriva la rivelazione, dopo più di un minuto ci spiega come promesso l'origine del termine San Pietrini.
Qualche anno prima furono utilizzati anche per Piazza San Pietro, dove le condizioni del suolo della piazza erano pessime, e da qui appunto deriva il nome di San Pietrini.
Ma davvero? Ma wow, ma siamo tutti sotto shock con questa notizia. Passiamo alla seconda posizione. Dove troviamo l'europarlamentare irlandese Mick Wallace, del gruppo europeo della sinistra. L'eurodeputato è intervenuto in aula a Bruxelles mettendo in piedi un bel siparietto calcistico.
Presidente, in bocca al lupo al Toro sabato contro la Juve.
Indossa una maglietta granata e non si ferma a fare il suo accorato in bocca al lupo. No.
Juve merde, forza Toro.
Ecco qua, bene, la spiegazione è semplice. Dopo che la sorella si è trasferita tempo fa in provincia di Torino, lui ha imparato ad apprezzare il calcio italiano ed è diventato tifoso del Torino. E questo weekend ci sarà il famigerato derby della Mole con la Juve. Detto questo, ma vi immaginate se qualche parlamentare italiano fosse intervenuto così alla Camera o al Senato? Io non ho idea di cosa sarebbe potuto succedere, non me lo voglio neanche immaginare. La prima posizione la vince il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Vi ricordiamo che la prima posizione è stata votata direttamente dalla nostra giuria tecnica, i membri della Chat Closer, con cui ogni giorno discutiamo dei contenuti che pubblichiamo e che il venerdì votano anche la prima storia della settimana. Ma torniamo alla vittoria. Questa settimana è stata presentata a Milano dalla Didi Stellantis, la nuova Alfa Romeo, e il ministro Urso ha avuto qualcosa da dire in proposito.
Allora, noi vogliamo collaborare al meglio con Stellantis. Riteniamo che sia importantissimo che si giunga a concretizzare questo piano per raggiungere un milione di veicoli.
E fin qui tutto a posto, poi va avanti.
Il governo italiano farà la sua parte, ma le carte devono essere chiare. Non si può produrre in Polonia una macchina chiamata Milano.
Ma in quale senso, ministro Lollobrigida? Ora, evitando ogni giudizio e commento di merito al produrre in Italia o in Polonia, ma quale legge impedisce di produrre in Polonia una macchina dal nome Milano?
Questo lo vieta la legge italiana, che nel 2003 ha definito Italia Sounding.
Una legge del 2003 che prevede che non bisogna porre indicazioni che inducono in errore il consumatore legate a indicazioni geografiche. Ho capito, ma qui non stiamo parlando della salsa pomarola, della zottarella o degli spagheroni, ministro, no? È chiaro che è un nome in omaggio alla città che ha dato in Italia la casa automobilistica e nella cui città peraltro si sta facendo la presentazione dell'auto stessa, altrimenti secondo questo ragionamento sono illegali anche altre auto dell'Alfa Romeo, come Tonale, che omaggia il famoso Passo Alpino Italiano, ma non è certo prodotta lì, o Brera, che omaggia il quartiere di Milano dove c'è l'Accademia di Belle Arti. Diciamo che più che appellarsi a un cavillo di una legge, bisognerebbe capire perché si produce in Polonia e non in Italia. Facciamo così comunque, se il ministro ha ragione e riesce nella sua battaglia, oltre a fare la rettifica, ovviamente inviteremo il ministro a mangiare un'ottima zuppa inglese. Ah no, non possiamo farla qui in Italia, mi sa. Buon weekend.
E con questo capolavoro niente, io vi auguro buon weekend, vi ricordo se volete ascoltare Closer ogni giorno, sostenere Will, la nostra informazione, potete farlo accedendo al link in descrizione e mettete il codice Closer15 per approfittare del 15% di sconto. Niente, buon weekend e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro, cura editoriale Francesco Zaffarano, post produzione a cura di Cora Media. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Post produzione e montaggio Andrea Girelli. Coordinamento di post produzione Matteo Scelza.